Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una puntata, questa di oggi 22 giugno 2014, particolarmente intensa, importante. Siamo vicinissimi alla data della partenza della guerra, perché l'attentato di Sarajevo già c'è stato, parliamo del 1914, e qualcosa sta succedendo in tutto il mondo, perché una guerra mondiale sta per esplodere e l'Italia sta a guardare, nonostante la sua alleanza triplice con i paesi chiamati per primi a rispondere a questo attentato nei confronti dell'erede al trono, dell'imperatore che avrebbe dovuto succedere al trono d'Austria, ebbene l'Italia non entra in guerra. Per chiarirci questa posizione neutrale nonostante l'accordo, si conferma una capacità di considerare l'evento, l'attentato di Sarajevo, non causa scatenante. Ebbene, per spiegarci questo abbiamo il nostro storico d'eccezione, il nostro Enrico Emilitri da Malosco, che ci spiega bene le posizioni che in Italia si vengono a prospettare di fronte al Parlamento e nel governo, in particolare di tre personaggi che sono ancora oggi nella memoria di tutti. Parliamo di Gabriele D'Annunzio, di Alcide De Gasperi, che non era ancora naturalizzato italiano perché era nato in una zona che redenta non era, e Benito Mussolini, che non era ancora fascista ma era naturalmente socialista. A te la parola, Enrico.
Grazie Alberto. Cominciamo col dire, cioè appunto chiarire perché questi, a un certo punto per esempio Mussolini da socialista neutralista divenne interventista. Ecco, il motivo era semplice, perché si era reso conto che il sistema monarchico liberale di origine risorgimentale era ormai completamente irriformabile, cioè a differenza dei suoi capi, quindi parliamo di Turati, parliamo di Anna Kuliscioff, parliamo dell'onorevole Modigliani, fratello del più celebre Amedeo, che ancora pensavano, soprattutto dopo i tragici fatti del 98, di poter riformare dall'interno il sistema, ci si era ormai reso conto che questo sistema non poteva più essere riformato, poteva solo essere sovvertito, abbattuto, quindi i lavoratori dovevano potersi anche organizzare in questa maniera per fare eventualmente la rivoluzione, e l'unico modo per poterlo fare era addestrarli anche militarmente. E quale migliore palestra se non un campo di battaglia? E la guerra doveva essere la palestra della rivoluzione. In pratica Mussolini anticipò come discorso quello che avvenne poi in Russia nel 1917.
Enrico, ci permettiamo di interromperti per completare un'informazione. Ci arrivano dalla redazione, purtroppo è partita una comunicazione, mi sono confuso, il 28 di giugno avviene l'attentato, quindi oggi che è 22 ancora non saremmo nell'anniversario, insomma dovrebbe ancora avvenire.
Sì, vabbè, è una cosa che può succedere, Alberto. Ecco, invece la posizione di De Gasperi, per esempio, parte dal fatto che in gioventù egli fu uno dei fondatori della facoltà italiana di giurisprudenza a Innsbruck, che venne vista come una sorta dagli altri studenti, non solo austriaci ma delle altre nazionalità, come un'avanguardia dell'espansionismo italiano oltre le Alpi. Si sentivano minacciati essi stessi, non solo appunto i tedeschi ma anche i boemi, gli ungheresi, cioè a un certo punto da questo espansionismo italiano, e quindi assalirono questa facoltà distruggendola, e durante lo scontro ci scappò il morto. E anche se non fu mai accertato, e lo stesso De Gasperi a più riprese disse che probabilmente era stato lui a uccidere uno degli studenti che avevano salito, cioè non fu mai provato, ma lui stesso ebbe sempre il dubbio. In questo suo molto larvato, in certo senso irredentismo, nacque un po' anche se lui non fu mai realmente irredentista, infatti non approvò mai né l'entrata in guerra dell'Austria né quella dell'Italia, anche perché uno dei suoi fratelli fu soldato dell'esercito imperiale, guadagnò la medaglia al valore ed era decisamente austriacante. Lui era piuttosto neutrale, ma non, come Monsignore Endrici, principe vescovo di Trento, disse che se il Trentino fosse diventato italiano non si sarebbe opposto. Infine vediamo la posizione di D'Annunzio. Beh, D'Annunzio è noto, riteneva che il risorgimento non fosse stato ancora completato, vedeva nella guerra il completamento del risorgimento, e non dimentichiamo che lui stesso fu anche ufficiale, era ufficiale di cavalleria, perché in gioventù aveva fatto la scuola di cavalleria a Torino e aveva ottenuto il brevetto di ufficiale, quindi lui era realmente un ufficiale, un po' come Dino Buzzati, che frequentò l'Accademia Militare di Modena e infatti lui aveva il brevetto di ufficiale. Questo lo si evince per esempio anche nel deserto dei Tartari, quando dà
il romanzo, certo,
ecco, delle spiegazioni, cioè addirittura descrizione di un proiettile che uccide uno dei soldati. Proprio Buzzati ne fa proprio una descrizione talmente particolareggiata che da qui si evince appunto la sua formazione proprio di militare. Naturalmente Buzzati non aveva le stesse posizioni di D'Annunzio, anche perché è venuto dopo, però tanto per fare un paragone di come appunto tante volte uno spesso sì, grazie, l'hanno fatto ufficiale per quello, no. In questo caso avevano veramente brevetti di ufficiali ed erano ufficiali a tutti gli effetti.
Enrico, un'ultima domanda, poi dobbiamo salutarti perché abbiamo con noi ospite Francesco Serra e Fausto Bertinotti. Ma una domanda veramente che ci lascia sempre con la possibilità di come sarebbero andate le cose se l'Italia non fosse entrata in guerra, perché ci sono molte persone che credevano possibile un accordo con l'Austria, nel senso che nel 1914, sì, e all'inizio del 1915, l'Austria continua a credere che l'Italia, non entrando in guerra, in qualche modo sia alleata ancora con l'Austria e quindi permetta di non avere un doppio fronte. Gli avrebbe concesso quei territori che noi poi abbiamo conquistato? Questa è la grossa domanda.
Ben difficilmente sarebbe potuto venire, in verità, perché in ogni caso ci avrebbero comunque tirato in guerra. L'unica cosa è che per cederci Trentino, Alto Adige, la Venezia Giulia e l'Istria avrebbero dovuto avere una contropartita che non strangolasse economicamente e commercialmente l'Austria-Ungheria.
Esatto.
Non si sa, perché non possiamo fare, ci vorrebbe tutta una giornata e ben di più per discutere queste cose, quindi non abbiamo il tempo.
Diciamo di no allora, via.
No, non sarebbe stato comunque possibile, in tutti i sensi.
Grazie ancora Enrico, ma mi raccomando, continuiamo a scandagliare nelle pieghe della storia per scoprire questi angoli di chiarezza che tu ci permetti. Perché
ecco, la prossima volta parleremo delle posizioni invece della Chiesa. Cioè di come la Chiesa,
esatto, contro la Chiesa, cristianissima cattolicissima Austria.
No, ma non solo quello, proprio anche proprio le varie sfumature. Parleremo nello specifico del Papa Benedetto XV, quello della frase l'inutile strage, di Monsignor di Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano, e ancora di Celestino Endrici, perché tutti e tre esprimevano in realtà delle posizioni decisamente antitetiche rispetto alla guerra.
Grazie ancora.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornato al professor Piero Di Nepi, che ci accompagna come la domenica scorsa accanto alla storia, insieme alla storia, con i protagonisti, con i loro interpreti, che hanno cercato di analizzare anche attraverso la forma del romanzo un personaggio incredibile di cui oggi cade un anniversario importante. Parliamo di Enrico Berlinguer.
Benissimo, benissimo, buongiorno a tutti, bentrovati a tutti. Continuiamo a parlare di Enrico Berlinguer, ma naturalmente in funzione di un libro molto molto interessante, molto divertente, anche divertente con tutte le virgolette del caso, che gli è stato dedicato, cioè un libro che ambienta una vicenda personale, come è giusto fare, nell'ambito di una grande storia, che è la storia politica dell'Italia degli anni 70 e 80. Ne parliamo con l'autore del libro, che è Francesco Serra di Cassano.
Sì, salve, buongiorno.
E con Fausto Bertinotti, che non ha bisogno di presentazioni.
E ci è tornato a trovare, generosissimo nella sua disponibilità. Grazie ancora, Presidente.
E magari ci può raccontare la storia della sua esperienza accanto al Partito Comunista, o parallelamente forse al Partito Comunista di Enrico Berlinguer.
Io accanto è anche detto, cioè io conta pochissimo, una vicenda curiosa, perché io sono stato
credo più di 20 anni al Partito Comunista, nessuno mi ha mai considerato come tale, ma questa, diciamo, lasciamola. In realtà c'è una ragione, forse, perché io ho avuto veramente un senso di grande appartenenza a quel Partito Comunista come partito di popolo, cioè il partito delle feste dell'unità, delle sezioni, dell'organizzazione sociale, dei dibattiti che Francesco ricorda in questo libro, che fuoriescono dalla sezione, entrano nelle case, negli incontri, nei bar, persino nelle sale da ballo entrano. Non, neanche il ballo sopraffà la discussione politica che continua. È il vero leitmotiv della vita, è la discussione politica. A quel partito io ho avuto un'appartenenza molto forte, però contraddittoriamente senza mai riuscire ad avere una vera adesione alla sua linea politica.
Bene, questo mi farà dire una cosa poi.
Questa condizione è stata riassunta da questa personalità straordinaria che è Enrico Berlinguer, nei confronti dei quali, in nome di quell'appartenenza al popolo di cui vi ho parlato, ho sempre avuto una grande ammirazione per il suo lato umano. Un leader politico del Partito Comunista che era descrivibile per moltissimi aspetti, per questa fisionomia della persona di Enrico Berlinguer. E per altro verso invece una distanza, come dire, politico-culturale. Io sono immerso in una storia operaista, movimentista. Rispetto per esempio al libro di Francesco, sarebbe interessante vedere come la dialettica che dei due cugini, nella mia generazione non esiste, perché l'ortodossia, diciamo, nostalgica dell'Unione Sovietica nella mia generazione è battuta in breccia subito. Noi, semmai, la dialettica è tra l'ortodossia rappresentata dal partito e gli eretici rappresentati dai movimenti, dai trotskisti, dai luxemburghiani, da tutti quelli che volete voi, critici sia della forma partito che del carattere moderato di questa ortodossia. In questa c'è una diversità grande. Ecco, Enrico Berlinguer cosa era? Era in una lunga fase colui che ereditava, ma qui sarebbe la discussione, la sconfitta della sinistra comunista, cioè l'undicesimo congresso, la sconfitta di Pietro Ingrao. Berlinguer era il rappresentante di una ricomposizione del gruppo dirigente a partire da quella sconfitta che porterà fino a poi alla dolorosa esclusione del manifesto. Questo Enrico Berlinguer, nella mia esperienza, l'ho incontrato 100 volte, sempre con grande rispetto, potrei persino raccontare degli episodi curiosi che dicevano la sua diversità, ma secondo me tanto almeno mi sembrava lontano, nella sua prima fase, quella dell'ascesa, quella delle sue grandi vittorie, quella del suo grande successo, mi è sembrato invece straordinariamente vicino nella fase delle sconfitte, 35 giorni alla Fiat, scala mobile fino alla drammatica vicenda.
Beh, c'è il vecchio luogo comune divertente, dice, la sinistra si trova meglio nelle sconfitte che nelle vittorie.
Sì, beh, c'è quella vecchia formula di Mao, no? Che si può imparare più, certo, da una sconfitta che da una vittoria. Si può.
Comunque a Francesco, che è uno scrittore prima di tutto il resto, chiediamo come è nata l'idea di questo libro, che sempre nel quadro di una storia di vetero marxismo mi fa pensare a quanto sia inquadrabile nella categoria del tipico che ricordava un personaggio oggi dimenticato, che è Gheorghe Lukács.
Ti rispondo subito, e rispondo anche a Fausto, che ha detto delle cose molto interessanti sui passi generazionali. Il libro nasce alla fine del 2012, nel pieno del primo scontro tra Renzi e Bersani, e nasce come desiderio di risposta politica alla crisi, al suicidio del Partito Democratico, cioè al tentativo di autoinvoluzione, di autoassorbimento di un partito che non ha più un'identità e che ha perso i propri riferimenti. Aggiungo invece, rispetto alla questione che sollevava Fausto sulle generazioni, che in effetti è proprio così, cioè la spinta del 68, cioè la generazione precedente alla mia, ha vissuto una ventata di libertà, di autoliberazione.
Che è stata la mia, di cui poi dovrò dire
qualcosa. Esatto, profondamente antiretorica e anti-ortodossia. via. Invece è la generazione nostra che ha vissuto la militanza politica nel Partito Comunista, come è stato a me, io sono stato segretario degli universitari a Pisa negli anni Ottanta, l'ho vissuta invece nella forma che diceva Fausto, invece molto ortodossa, molto militante. Mi dicono: a chi ti senti più vicino? Il romanzo è scritto in prima persona dal protagonista lucchese, da quello che viene dalla tradizione esterna, diciamo, alla cultura comunista. A chi ti senti più vicino? In realtà all'epoca io mi sentivo più vicino al militante comunista. Oggi vedo le contraddizioni, ho cercato di riflettere un po', un tentativo di superare, di vedere in positivo anche il passaggio successivo, diciamo anche all'89.
No, credo che le vicende personali siano sempre fondamentali. Personalmente, naturalmente, una volta che vengono ricondotte dentro l'alveo della storia per creare una dialettica, sennò il personale diventa poi individualismo inutile, direi, e narcisistico. Ma credo le storie personali in questo senso credo abbiano una dimensione. Per esempio, mi sono sempre domandato, alla luce della mia storia personale, che è quella di tanti altri, quanto appartenendo ad una comunità ebraica con una fortissima consapevolezza sia dell'appartenenza ebraica che dell'appartenenza di questo paese con la resistenza ai primi anni dopo la guerra. Sono nato nel 1949, in cui nella famiglia c'era il culto di Togliatti prima ancora che il culto di Nelli. Ecco, nel 1967, con la guerra dei sei giorni, ci siamo sentiti in qualche modo traditi e abbandonati dalla sinistra comunista nella quale credevamo. E la parola PC per me significa ancora Partito Comunista Italiano, non significa personal computer. Questa è una cosa che mi diverto sempre a ricordare. E mi sono sempre domandato cosa sarebbe accaduto, perché la sinistra non se ne è resa conto, perché ha avuto la sinistra, quella ufficiale, ma perfino quella dei movimenti del 68, dei quali ho fatto naturalmente parte all'università e dopo. Ecco, la sinistra non si è mai resa conto che la perdita della differenza ebraica al suo interno, perché questo si è verificato, poi è stato un danno. Ancora non l'abbiamo raccontato in un romanzo, non so se qualcuno vorrà provarci, nel senso, il danno è stato che in Europa forse 100, 200, 300 mila ragazzi sono usciti. Fausto, ne sai qualcosa di tutto questo?
No, cioè, ho un'opinione un po' diversa naturalmente, ma è difficilissimo il terreno, perché diciamo anch'io penso che la componente ebraica, del resto, nella storia dei partiti comunisti del movimento operaio giganteggia. Se uno prende i dirigenti bolscevichi del 17 e prova a vedere quanti sono gli ebrei che vi fanno parte, vedranno, senza parlare dei grandi ebrei tedeschi che formano la culla della teoria politica del movimento operaio. Ma non è solo questo.
Siamo usciti dal binario, ma è interessante parlare delle storie personali, come ha fatto Francesco nel suo romanzo, naturalmente.
Allora, questa storia è presente anche nella vita quotidiana, c'è una ricchezza, diciamo, dell'ebraismo, persino delle sue correnti mistiche. Molto forte. Io, per esempio, sono un lettore, diciamo, coinvolto in Walter Benjamin e in tutta questa storia dell'ebraismo militante che arriva fino a Jacob Taubes. Quindi è così, c'è una perdita. Però non riesco a tacere il fatto che quella perdita è anche originata da una responsabilità nel governo dello Stato di Israele, che si è manifestata fin qui in un rifiuto sistematico opposto al riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. Ed è un punto su cui giustamente ho visto oggi un grande scrittore ebraico torna in maniera che io penso meriti una riflessione.
Purtroppo qui il dissidio è in qualche misura poco sanabile, sarebbe bello e interessante.
Ma ci risentiamo,
Cosa dobbiamo dirla, perché ricordo che alla fine dopo l'estate del 67, quando Israele voleva restituire tutti i territori che aveva occupato e sono purtroppo tuttora sotto occupazione, ci fu una risposta ai famosi tre no di Khartoum, ed era l'epoca in cui Israele aveva un governo socialista.
Sì, ma questo non consente di continuare a occupare le terre palestinesi con la colonizzazione e con l'occupazione di quelle terre contro qualsiasi diritto internazionale.
Grazie ancora, ricordiamo il titolo del libro, Francesco Serra, Tutta colpa di Berlinguer, un romanzo uscito per i tipi della società di autopubblicazione dell'Espresso, se non ricordo male.
Viene ebook anche, soprattutto è un ebook di Amazon. In realtà il lavoro di editing è stato fatto con Garzanti, ma poi dopo, per i tempi stretti della narrativa, io sono andato sull'ebook. Quindi
complimenti, infatti la lavorazione è impeccabile. Ricordiamo anche il prezzo, 25 euro ben spesi. Piero Di Nepi, alla prossima puntata, perché ci hanno promesso di tornare ancora da noi.
Grazie, grazie di cuore veramente per la chiacchierata e la discussione anche.
Grazie, grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, Flaminia Marinaro e Alberto Gaffi ai microfoni. Abbiamo lasciato da pochissimo Fausto Bertinotti e Francesco Serra che ci hanno parlato di questo romanzo dedicato a ricordare Berlinguer e all'influenza di Enrico Berlinguer sui giovani dell'epoca. Ma per parlare ai giovani bisogna, come è giusto, usare dei mezzi che i giovani vogliono usare. E il romanzo, in questo caso un romanziere d'eccezione, ci ha raggiunto, parliamo di Valerio Massimo Manfredi, può essere l'elemento giusto per far studiare e conoscere la storia. Far studiare è brutta come frase, però rende bene il concetto. Flaminia, che ne pensi?
Beh sì, penso. Valerio, buongiorno, ben trovato, grazie, buongiorno, per essere Flaminia qui con noi. Credo che anche per capire la storia che poi dell'altro ieri l'abbiamo vissuta tutti di Berlinguer, forse bisogna partire un po' dalle radici della nostra storia, no? Tu in questo sei maestro, tu scrivi dei romanzi storici.
Sempre documentatissimo.
Ma io penso che tutti i romanzi siano storici. Non è mica possibile scrivere qualcosa che non sia storico, perché tutto è nella storia. Tutto, 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 tutto. Solo Dio, se Dio esiste, solo Lui potrebbe scrivere una storia che non è nella storia, perché si suppone che esistesse prima della storia e che esisterà dopo. Di fatto non è eludibile la storia. Quello che io sono convinto, in ogni caso, che bisogna tenere molto separate le due cose, perché l'opera letteraria è una cosa, l'opera scientifica è un'altra.
La docufiction, per esempio.
Ma lo so, ma quella è un'altra cosa ancora.
Ho capito.
Cioè, un romanzo ambientato in qualunque epoca non fa differenza.
Non fa differenza.
È comunque un testo in cui l'io narrante scrive come se fosse l'unico testimone superstite dei fatti che narra. Non deve rendere conto di niente.
Può fare anche degli errori.
No.
Ah, ecco.
È lì che viene, perché sennò sarebbe una storia romanzata. La tua è un romanzo storico, è ben diversa.
Vero, però l'errore non è ammesso mai in nessun campo. È chiaro che io non devo piantare un banano nel giardino di Giulio Cesare, questa è grammatica. Qualunque ragazzo del terzo anno, che so, di storia antica è capace di ricreare una situazione ambientale più o meno fedele.
Credibile.
Scrivere una storia che ti prenda per la gola dalla prima riga fino all'ultimo è un'altra cosa. È assolutamente un'altra cosa. La storia invece ha l'onere della prova, cioè deve provare tutto quello che dice, come in tribunale. E quindi io lo so che moltissimi insegnanti usano le mie opere come grimaldello per conquistare i ragazzi e far loro capire che in fondo la storia l'hanno fatta le emozioni più che la riflessione filosofica o il progetto politico o altro. Sono le emozioni.
Effettivamente questo che hai detto è bellissimo, perché arrivare al cuore dei ragazzi con le emozioni oltre che con le nozioni potrebbe essere fondamentale nella didattica scolastica italiana, e dovrebbero introdurli un po' come libri di testo i professori. Ma parliamo adesso dell'ultimo tuo libro, Il mio nome è nessuno, per Edizioni Mondadori. Di che si tratta?
Si tratta di un'operazione che in effetti non è mai stata tentata prima, e cioè di narrare l'intera vicenda dell'eroe dell'Odissea non soltanto all'interno dei poemi omerici, ma prima l'infanzia, dalla nascita, dall'inizio, cioè l'intera vicenda dell'eroe dell'Odissea, cioè dalla nascita fino all'ultimo enigmatico, misterioso viaggio, quello che l'avrebbe portato ai confini del mondo con un remo sulla spalla, finché un giorno un viandante gli avrebbe chiesto se quel remo era un ventilabro per separare la pula dal grano. E quello era un segnale: immolare a Poseidone un toro, un verro e un ariete, e così avrebbe chiuso la partita con gli dèi. È una profezia che gli fa Tiresia quando lui evoca le anime dei morti dall'Ade. Ed è uno dei grandi misteri della letteratura universale. Il poeta di fatto annuncia un seguito dell'Odissea che non ha mai composto.
O perlomeno che non c'è mai arrivato.
Ma se ci fosse stato lo sapremmo. perché poi è una minima citazione.
Una traccia in opere altrui.
È assolutamente, assolutamente. E quindi questa è stata veramente un'impresa che mi ha completamente assorbito e conquistato, anche perché il racconto epico ho scoperto, solo scrivendo ho scoperto come è fatto. Cioè il poeta epico è un poeta orale, quindi lui narra. E quindi non ha il tempo per entrare nei dettagli, nei particolari.
Perderebbe l'attenzione degli ascoltatori.
Esatto, è come un film. Un film in due ore deve raccontare una storia che dura, poniamo, 40 anni, 50 anni, eccetera, eccetera. È un po' la stessa tecnica. Ma se uno entra nelle pieghe del racconto epico, scopre tesori. C'è di tutto. E quello che non c'è in qualche modo è deducibile. Tra un punto e quello successivo, tra un punto di attenzione e quello successivo, passa una linea e una sola. E il poeta procede solo per picchi narrativi, taglia tutte le onde in cresta. È una cosa assolutamente formidabile, incredibile. E scrivendo questa storia io ho potuto cominciare dalla nascita, perché c'è nell'Odissea, verso la fine, si racconta che lui è appena nato e arriva il nonno che si chiama Autolycos, che vuol dire lui stesso è un lupo ed è un bastardo, un predone, uno spergiuro, un ingannatore, un personaggio incredibile ma straordinario. E lui arriva e dice: ascoltami figlia, e tu caro genero, il suo nome sarà Odisseo, perché io giunsi qui covando odio per molti. E quindi il nome Odisseo viene dalla radice di odio, colui che suscita odio. Ed ecco, subito, all'inizio. E il nonno subito lo invita, quando sarà adolescente, a una battuta di caccia. Invita il bambino piccolo, appena nato, a una battuta di caccia, e sarà la battuta in cui lui sarà gravemente ferito alla coscia e porterà quella cicatrice per tutta la vita, e sarà la nutrice che, quando lui torna irriconoscibile, rovinato, solo, amareggiato, senza più compagni, senza più nave, senza più niente, e lei gli lava i piedi e la mano scorre sul ginocchio e riconosce la ferita, la cicatrice, e il piede le cade dentro alla bacinella e rovescia tutta la bacinella e tutta l'acqua. È una scena di una bellezza, di una intensità incredibile.
No, che tu poi ci stai facendo rivivere in una maniera, sembra, cioè, hai messo un pathos e una suspense non indifferenti.
Fra pochissimo ritorniamo con Valerio Massimo Manfredi per continuare a parlare del Mio Nome Nessuno, ma anche della sua enorme produzione di grandissima qualità. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, con Valerio Massimo Manfredi, il nostro romanziere indagatore della storia, che senza scivolare mai in giochi che in qualche modo poi gli domanderemo se gli piacciono o meno, di diacronia, di passato parallelo, che sono cose che secondo me sono spettacolarizzazioni un po' eccessive della storia, quando non si riesce ad agganciare abbastanza il nostro lettore, si giocano queste carte, diciamo, nel polsino, nascoste nel polsino. Invece il grande scrittore non ha bisogno di questo, basta rileggere la storia, conoscerla, come Valerio Massimo Manfredi conosce perfettamente, e usare l'abilità, l'agilità nel passare da un argomento all'altro e toccare i punti più rappresentativi della storia con la poesia, perché questa è una chiave che vorrei sottolineare della scrittura di Valerio Massimo Manfredi: la poesia.
Io credo che ogni autore in realtà, insomma, segua la propria inclinazione, la propria disponibilità, diciamo l'armamentario di cui dispone per esprimersi. Ognuno scrive come gli viene, come appunto è il suo istinto. Per quello che mi riguarda, io sono convinto che la letteratura sia nata per un'esigenza profonda dell'animo umano. Prendiamo la storia, gli inglesi la scrivono history con l'H. Quella storia nasce da un'esigenza che è l'esigenza della memoria. Nessuno può vivere senza memoria. La storia non è altro che un cantiere sempre aperto in cui l'umanità intera cerca di ricostruire la propria memoria comune. Invece La narrazione che nasce appunto come orale e nasce, non sappiamo neanche quando, ma appena l'uomo è stato in grado di esprimersi, di parlare, forse un cacciatore neolitico accanto al fuoco ha raccontato come ha inseguito una preda, l'ha braccata per giorni, per notti e poi è stato ferito e poi finalmente è riuscito ad averne ragione e ha sfamato la sua tribù. E lui si accorgeva che più la storia era avventurosa, più il suo uditorio era conquistato, rapito. Ecco, è così che nasce. E quello è un'altra esigenza, quella è un'altra esigenza dell'animo umano, cioè di provare emozioni. Per quale motivo? Perché la nostra vita è molto più piccola della nostra mente. La nostra mente è molto più grande della nostra vita, quindi c'è un vuoto, c'è un vacuum, c'è un gap, come si dice in inglese, e questo viene riempito da vite alternative, parallele, e così anche la persona più umile, la persona che nasce in un piccolo luogo e in quel luogo morirà, ha la possibilità di vivere avventure straordinarie, amori iperbolici, combattimenti furibondi, momenti di poesia struggente.
Però secondo me, guarda, tu dicevi la poesia è la chiave della sua scrittura, per me, e passami la parola, non vorrei essere fraintesa, invece la chiave è la teatralità, perché sembra di stare a teatro. In questo momento sei straordinario, Valerio Masi, perché oltre alla tua preparazione, alla grande cultura che poi trasferisci nelle pagine e che ci danno degli spunti che veramente vanno oltre l'opera epica, e per questo ti ringraziamo, ma catturi veramente lo spettatore o l'ascoltatore in questo caso.
Ma perché sto parlando?
Ma perché hai anche hai le corde giuste per stare su un palcoscenico, veramente sei straordinario.
Ma io ho fatto il professore tutta la vita e quindi devi affinare delle capacità di inchiodare l'attenzione di chi ti ascolta, no? Quanta letteratura nelle scuole è stata letta con voce sciatta, acroma, atona. Cioè, è un'umiliazione. Se uno fa suonare, per dire, guardate Benigni è stato criticato da tanti, no? Ma Benigni riempie le piazze con la Divina Commedia e fateci caso, mentre lui recita, gli si spezza la voce, gli vengono gli occhi umidi. Questo vuol dire che il poeta che è morto 700 anni fa gli sta toccando il cuore con una potenza irresistibile, sta toccando il cuore di quelle migliaia di persone che sono là. Non riesco mai a recitare un passo di Dante senza essere profondamente scosso.
Un grande affabulatore, come tutti i grandi affabulatori, non può che vivere anche lui l'innamoramento, perché l'innamoramento e la seduzione non è un'azione solo in uscita, ma anche in ritorno, perché immagino quanto affetto, quanto legame profondo con, prima di tutto, gli studenti che la ascoltavano, che sentivano queste splendide parole, risentivano vivere la storia e se ne sentivano parte. Perché questo è quello che ci regala Valerio Massimo Manfredi, non ci fa sentire qualcosa di lontano, ma ci fa sentire partecipi di un teatro della storia. Questo teatro della storia non è da trascurare. Perché non è da trascurare? Io lo so, ma lo voglio sentire da Valerio Massimo Manfredi.
Ma io credo che in ogni caso noi non possiamo tagliare in due il nostro cervello. Quindi se noi abbiamo una parte razionale del nostro cervello che deve rifuggire dall'emozione perché rischia di innamorarsi di ipotesi che non sono sostenibili, come ho detto, se parliamo di storia, noi abbiamo l'onere della prova come il tribunale, quindi non ci possiamo innamorare di una ipotesi magari bislacca e provarla a tutti i costi. Al tempo stesso, anche la parte, diciamo, narrativa, chiamiamola creativa, non è immune dalla storia, ma la storia non è immune dalla parte emotiva sentimentale. Se noi leggiamo per esempio il famoso discorso di Pericle nelle pagine di Tucidide, che commemora i caduti del primo anno della guerra del Peloponneso, è una cosa che ti sconvolge. Amiamo il bello ma con moderazione, e la povertà non è una vergogna per nessuno quanto il non fare nulla per vincerla. cioè, sono cose che ti danno i brividi, ma è un pezzo di narrativa. Tucidide non era là ad ascoltare quel discorso, quindi in qualche modo l'ha reinventato, l'ha ricostruito. Il dialogo tra i Meli e gli Ateniesi, che è addirittura un pezzo teatrale, questa piccola isoletta che viene assediata e dice: ma perché, cosa vi abbiamo fatto? Niente, ci serve la vostra isola. È un pezzo di teatro, è un pezzo di teatro fantastico, però è anche storia, quindi c'è sempre comunque una contaminazione. L'importante è ricordare che sono due cose molto diverse.
Melpomene con noi, Melpomene con noi, la salutiamo, ma non per tanto, ma per una breve interruzione. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, ripresento i nostri ospiti, Valerio Massimo Manfredi, ma ospite, ma ormai co-conduttrice e grande amica e sodale in questa avventura, Flaminia Marinaro.
Grazie, grazie Alberto e buongiorno. No, Valerio Massimo, io riprendo da questo discorso che stai facendo interessantissimo di Atene, Melos, mi approprio di un'isola che mi serve, ci sei tu, siete in minoranza e quindi vi conquisto. E parlavamo prima con Fausto Bertinotti e Francesco Serra di Cassano su questo ultimo libro che è uscito su Berlinguer nei 30 anni della sua morte, e parlavano, è venuta fuori la questione Israele, Palestina, si sono impossessati di un territorio che in quel momento non era loro. Insomma, sembra di ripercorrere un po' la stessa storia che viene proprio da radici lontanissime. In fondo è un territorio che serve, io me lo riprendo.
Un territorio dei padri, in realtà.
Territorio dei padri, ecco, sì, però di lì, fatto c'è qualcun altro e io ci vado lo stesso.
Ma lì non è tanto che non servisse o che servisse, è che intanto uscivano da un massacro epocale, da un versamento di sangue, anzi addirittura dal soffocamento, insomma, neanche il versare il sangue. E quindi il sogno di decine e decine e decine di generazioni, cioè di tornare a Gerusalemme, di tornare alla terra dei padri, che poi viene idealizzata oltre ogni possibile limite, da un amore geloso, esclusivo, senza confini, che riporta questa diaspora, la riporta verso quel luogo remoto e ormai in parte anche straniero. Ci vivevano ebrei, ma insomma, quando andate a vedere il crollo dell'imperatore Adriano, quando lui ha fatto buttare giù il tempio blocco dopo blocco da 60 metri d'altezza e ha sfondato la sede stradale per 2,5 metri, vediamo proprio la brutalità di uno sradicamento totale che voleva tagliare ogni cordone ombelicale di quel popolo con la sua terra, e non ci sono mai riusciti, non c'è mai riuscito nessuno. Questo è una forma, a mio avviso, di eroismo estremo. In parte l'abbiamo fatto anche noi,
ecco, quindi
ci siamo
l'Italia
riappropriati del nostro paese.
È simile alla nostra storia.
Eravamo stati privati, eravamo in casa nostra, ma eravamo sopportati in qualche modo. Tutti ci deridevano, tutti ci consideravano niente.
Nei romanzi stranieri c'era la macchietta dell'italiano.
Sì, ma noi abbiamo civilizzato il mondo, gran parte del mondo, più di una volta, prima con Roma, poi con il Rinascimento, poi con la scienza, l'invenzione della scienza, con Galileo.
Mi dicono anche il Risorgimento ha influenzato per esempio la nascita dell'India. Dicono che Gandhi abbia letto Mazzini, per esempio.
Beh, questo è possibile.
Ma sarà possibile.
Il presidente Lincoln inviò un suo uomo di fiducia personale, diremmo noi oggi un agente segreto, fino a Caprera, a implorare dal generale Garibaldi di assumere il comando dell'esercito nordista
contro i secessionisti.
E quindi durò la discussione tutta la notte, ma fu su tutti i giornali: arriva Garibaldi? No, non arriva, ma forse sì, ma forse no. Alla fine lui disse: ringrazio il presidente Lincoln, l'America è la mia seconda patria, ma se si tratta di venire a liberare gli schiavi, gli dica di contare su di me se devo prendere parte a una guerra di secessione. No.
splendida.
Questi sono
era con Grant,
questi
quindi
sono gli uomini che hanno fatto.
Era col generale Grant.
Che hanno fatto il nostro paese.
Incredibile.
Cioè, sono gli uomini che hanno. Dobbiamo smetterla, se posso dire queste parole, dobbiamo smetterla di essere cinici, di essere bastardi, di essere quelli che.
No, ma
che si comprano,
ma anche di denigrarci,
quelli che si vendono. Ma io vi devo dire una cosa: l'anno quando c'è stato il 150esimo, io ho incontrato 5.000 ragazzi, sono andato in giro per tutta Italia nelle scuole, mi sono trovato in un grande teatro in Sicilia dove c'erano 4 licei riuniti, c'erano 1.500 ragazzi. E a un certo punto, alla fine, ho detto: io, ragazzi, sapete cos'è importante la vita? Essere felici. E sapete che cosa significa per questo piccolo uomo che avete davanti essere felici? Alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio e dire: non ci sono al mondo soldi sufficienti per comprare quest'uomo. Sono esplosi, si sono alzati in piedi, cioè vi giuro, mi hanno fatto piangere.
E noi piangiamo con lei.
Ci stai facendo piangere, ci stai commuovendo, però è così, la nostra è una nazione gloriosa, cioè non possiamo farci mettere i piedi in testa da 4 cialtroni.
Fra pochissimo continuiamo con Valerio Massimo Manfredi a parlare di letteratura di genere, perché su questo vogliamo dire qualcosa che magari qualcuno non sarà d'accordo.
Carta vetrata.
Torniamo in diretta con Valerio Massimo Manfredi, con Flamina Marinaro, per parlare di letteratura alta e letteratura bassa, perché questo è il dilemma che ci chiama a una disputa culturale, naturalmente pacifica, tra chi decide arbitrariamente che chi tratta determinati argomenti e entusiasma il pubblico sia scrittore di genere e non sia scrittore tout court. Perché questa è l'ambizione di alcuni che, magari non riuscendo a raggiungere il pubblico, perché raggiungere il pubblico non è cosa facile, entrare in empatia con migliaia, centinaia di migliaia di persone che...
Milioni.
Diciamolo, giusto.
Quello che mi riguarda.
Giusto, sì. No, nel suo caso milioni di persone, non tutti hanno questa fortuna, però insomma anche chi riesce a vendere 50.000, 60.000 copie riesce già a raggiungere,
certo,
per quello che è il nostro piccolo mercato, dei risultati importanti. E invece per quelli che non riescono e che magari hanno il plauso della critica, dicono: ecco, io sono il vero scrittore, l'altro è uno storyteller, quello che diremmo noi, un cantastorie, un affabulatore.
Beh, come Omero.
Come Omero. Che cosa ne dice, maestro, di questo?
Appunto, voglio
intanto
dire...
Avete nobilitato i piccoli scrittori.
Secondo questo giudizio, Omero sarebbe un settore di romanzi storici, di genere, no? Che addirittura usa formule fisse. Frattanto dormiva il molto paziente.
Ha fatto una scuola di scrittura?
La scrittura creativa di Omero.
Tra l'altro c'è anche una scuola che si chiama così.
Omero ti fa venire la pelle d'oca ogni verso. Ma perché noi vogliamo che ci raccontino una storia? Ma provate a vedere. Voi guardate un bambino davanti alla televisione, provate a dirgli: vuoi che ti racconti una storia? Lui abbandonerà subito la televisione. Ma perché noi ci siamo inventati l'epica, il teatro, l'opera, il cinema, la televisione? Perché la nostra vita non ci basta. E quindi è uno sforzo nobile quello di regalare a una mente che è parzialmente fuori, che non è occupata dalla nostra vita, che magari può essere miserrima. Ci sono persone che sono nate in un paesino di 300 anime e lì sono morte, non hanno mai visto un treno, mai visto un aereo, mai visto il mare, non hanno mai vissuto, hanno avuto una vita ogni giorno sempre la stessa, soffocante, opprimente.
Anche noiosa.
Ma perché? Appunto, ma perché lui non può sognare di essere Alessandro? Io vi racconto solo un episodio.
Grazie, in anticipo.
Ero in Francia e avevo presentato il mio Alessandro. Dopo, come sapete, arriva il rito della firma delle coppie.
Firma no? Coppie, firma coppie.
Arriva questo signore, avete presente Bernard Blier? Uguale.
Lui.
No, con una coroncina di capelli neri, la pelata, abito a tre pezzi, grigio, tutto grigio, occhialini sulla punta del naso. E mi fa, in un francese impeccabile ovviamente, mi dice, sa, io sono un contabile, io passo tabulati bancari ogni giorno per 360 e più giorni all'anno. Lei mi ha fatto cavalcare Bucefalo, grazie, e se n'è andato. Non saprò mai come si chiamava quell'uomo, ma questa è la letteratura, secondo me, cavalcare Bucefalo.
E torniamo ai critici.
Il resto, insomma, uno può anche scrivere 300 pagine sul proprio ombelico, ma lo può scrivere anche in forma impeccabile,
certo.
No? Anche con un vocabolario.
Ma io non critico gli scrittori,
no,
i critici vogliono separare.
Ma io li leggo,
certo.
Gli scrittori, io li leggo tutti. E rimparo da tutti. Io non sono certo il migliore, io sono uno abbastanza fortunato, diciamo. Ma sono uno che è amato in maniera straordinaria da chi lo legge.
Ma lei non è solamente una persona, uno scrittore, un artista, è anche una persona che ha delle capacità di essere il migliore a trasmettere determinate coordinate di viaggio, perché questo è quello che avviene. Un grande timoniere che porta la nave, che io immagino del libro, a veleggiare, quindi un Ulisse che veramente ci appartiene, questo uomo nessuno che è un po' come il milite ignoto. Io ricordo un documentario visto tanti anni fa, quando questo soldato, scelto fra migliaia di corpi, diventò il milite ignoto, questo signor nessuno, e tutto il paese fu listato a lutto, e il treno che portava dal confine, estremo confine, dove era conservato questo corpo, fino all'altare della patria, era sull'attenti a salutarlo. Quindi attenzione, attenzione a dire che questo non è un paese unito. Questo è un paese che, quando ci sono determinati momenti, come quello dei Marò anche oggi, non vede il bianco e il nero, ma è tutto con loro. Ma torniamo alla letteratura. La letteratura ci unisce, ci porta insieme, ma c'è qualcuno che cerca di dividerla. In particolare sono i critici, che vogliono definire lo scrittore di genere separato, e in alcuni casi, mi permetto di dirlo, colpa loro, di serie B, e lo scrittore invece residuale, esoterico, particolarmente poco amato o amato moltissimo da pochissimi, come lo scrittore di serie A. Ecco, questo, secondo me, l'appartenenza al genere non è di sua ragione un'appartenenza a una categoria inferiore a un'altra categoria. Non è che, per ovvie ragioni, per me ovvie, ma volevo sentire la posizione del maestro Manfredi, si può essere poeti e quindi con alloro, e invece canta storie senza alloro.
Io credo che intanto questa cosa, per quello che mi riguarda, non è vera. Io non ho un genere, io ho scritto storie ambientate in qualunque periodo, in qualunque luogo, in qualunque tempo. Cioè, io sono stato recensito dal New Yorker.
No, ma io parlo dell'Italia, purtroppo.
Che non è da tutti.
Ma lo so, ma questo all'estero non avviene. Ma infatti lei è molto più apprezzato all'estero che in Italia. Io parlo della critica sempre.
Sì, no, d'accordo, ma è critica anche quella. Voglio dire, io ho avuto un giornalista del Times di Londra che è stato a casa mia un giorno e mezzo, e che ha scritto una recensione di una pagina intera sul mio Alessandro, dicendo è troppo facile pensare di pompare sesso, emozione, sangue, eccetera, in un periodo della storia. Quella di Manfredi è un lavoro di gigantesco di immaginazione. Cioè, questo, voglio dire, è il Times, è uno dei giornali più prestigiosi al mondo. Ecco, quindi
il famoso Times Literary Supplement.
Appunto. Allora, voglio dire, non è una questione, appunto, di medaglie, insomma. Io leggo sempre quello che scrivono i critici di me, quelle poche volte che scrivono.
Ecco.
Quindi io li leggo con molta attenzione, perché i critici sono necessari. Non abbiamo bisogno di incensi, abbiamo bisogno di critiche che ci permettano di migliorare. Però alla fine dobbiamo seguire il nostro istinto. E quindi intanto dividere per generi è arbitrario, perché voglio dire, che cos'è un romanzo storico? Facciamo un esempio, io faccio un film ambientato all'epoca del sequestro Moro. Quello è un film in costume, esattamente come se facessi Cleopatra, tale e quale.
Non ci si veste più, cioè, così.
Devo cambiare
le automobili.
Abiti, le automobili, le insegne, i nomi delle aziende che fanno la, non so, il liquore, la cosa che ora ci sono, ora non ci sono più, i pantaloni bassi, il cinturone con il fibbione, la camiciona aperta che scoppia poi, quelli un po' atticciati. Tocca fare un... un'opera storica, assolutamente, bisogna cambiare tutta l'ambientazione. Quindi in realtà tutto questo non è vero, semplicemente è la qualità della scrittura e secondo me la capacità di emozionare, perché quello è all'inizio da sempre il motivo per cui uno racconta una storia, per portarla in un altro luogo, in un altro tempo, in un'altra emozione. Che cos'è che noi ricordiamo sempre? Quello che ci ha emozionato,
quello che ci ha cambiato la vita.
Ma quello poi lo fa un po', è brutto il termine, ma il mercato. È il
no,
mercato.
No. È l'emozione, perché vendere un libro non
sì,
vuol
certo,
dire emozionare.
Però lo vendi perché vieni capito e vieni apprezzato.
Sì, ma se uno pensa ai soldi, scrive un aborto, una schifezza. Cioè devi dimenticare tutto, devi essere solo
poi
tu,
parleremo
la tua storia.
Anche di questo.
Parleremo di questo. Va bene.
A fra pochissimo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, rieccoci in diretta da Radio Città Futura con Flaminia Marinaro, Alberto Gaffi e ci ha raggiunto insieme con Valerio Massimo Manfredi, Fabio Forma da la Sardegna, da dove vieni?
Da Nuoro.
Da Nuoro, benissimo, quindi sappiamo benissimo che sei impegnato in una tournée che ti porterà a presentare il tuo libro un po' in tutta Italia, ma ne parleremo fra pochissimo. Stavamo continuando un ragionamento con il maestro Manfredi riguardo lo scrivere per i soldi. Era un'osservazione abbastanza puntuta, lo spillo aveva colpito il palloncino e stava per esplodere.
La ma carta abbiamo... vetrata.
La carta vetrata è la mia parola, mercato. Mercato.
Perché ti piace il mercato?
Beh, il mercato, a parte quello alimentare che mi diverte e mi riempie il cuore di gioia, però dicevo, certamente il mercato anche in un'accezione positiva, no? Perché
certo.
Cioè il libro arriva
carta vetrata.
Il libro arriva se piace, piace se è scritto bene, quindi se fa parte di quella letteratura buona di cui parlavi tu.
Ma è veramente così?
Ma voglio dire, anche gli Aedi che hanno fatto il ciclo epico troiano erano in qualche modo, dovevano guadagnare, c'erano poeti di corte ma anche poeti di strada, no? Avevano, ne andava del loro pane se il pubblico li seguiva o non li seguiva. Questo, cioè, non è nessun male. Mio nonno materno era un cantastorie. Lui si guadagnava da vivere facendo l'operaio, era capo operaio, però nelle notti d'inverno lui diventava una star. Lo chiamavano da chilometri di distanza, andava nelle stalle. E quando lui cominciava in dialetto, lui parlava in dialetto bolognese ovviamente, lui addirittura trasportava i grandi romanzi dell'Ottocento in serial. No, quindi Guerra e Pace prendeva tre serate, no? E li trasmetteva in dialetto bolognese.
Quindi abbiamo capito che la tua genialità l'hai ereditata.
Gli dicevano: Fonso, il tronco che riuscite a portare a casa è vostro. Gli regalavano un tronco d'albero che poi lui faceva a pezzi per scaldare la famiglia. Quindi c'era, anche quello era mercato, no? Però era un rapporto meraviglioso, emozioni in cambio di calore, pensate che meraviglia.
E cosa ne pensa invece di personaggi famosi per altre ragioni, non per la capacità di emozionare, magari emozionare sì, ma magari con un colpo di piede, con un calcio a un pallone, che si dedicano poi alla scrittura, o magari una bella attrice che anche lei vuole dedicarsi, o un comico, ecco, di questo tipo di invasione di ultracorpi, di non scrittori che fanno libri?
Ma io penso che, insomma, bisogna essere aperti in questi casi. Io penso che anche per loro deve essere un'esperienza che li diverte, che li fa sentire qualcosa di diverso da quello che sono abitualmente. È normale fare delle esperienze diverse.
Quindi un talento che esplode a un certo punto, uno non ha mai scritto e di colpo si trasforma in uno scrittore.
È il bacio sul rospo che diventa principe.
Ma non, adesso voi siete un po' cattivi. No, io non ho assolutamente nulla contro questo. Anzi, guardate, vi ricordate il cinema italiano degli anni, per esempio, 60-70?
La Grande Commedia.
Sì, però poi ci potevamo permettere il Gattopardo, ci potevamo permettere
quindi bisogna ringraziare Alvaro Vitali e Michele Amici.
ma siete tremendi.
Fabio,
non ci vengo più io.
Fabio, siamo in fine trasmissione, dai, una tua battuta. Ieri si chiacchierava bisogna essere prima autori e poi scrivere un libro, invece mi sembra che si fa spesso il contrario.
Io credo di sì, non una voce autorevole come quella.
Però insomma, ci hai messo tanto per scrivere il primo libro, dai.
A fianco, se parliamo della mia esperienza personale, sì, 4 anni e mezzo da quando ho cominciato a stendere il romanzo a quando sono stato pubblicato, quindi un bel travaglio, insomma. Ma credo sia giusto così, altrimenti chiunque avrebbe, come dire, la dignità per scrivere un qualcosa che viene affidata a una collettività, perché giustamente il mestiere dello scrittore non è quello, non è un mestiere privato, è un mestiere pubblico, e quindi è giusto che chi arriva a scrivere un qualcosa abbia la dignità per farlo, si sia applicato e abbia sofferto per raggiungere quel risultato.
Quel lavoro interiore.
Esatto, che poi diventa un lavoro appunto pubblico, non più interiore, quindi nel momento in cui si è creato questo prodotto, libro, diventa qualcos'altro da noi, quindi non è più nostro, ma è di chiunque lo legge.
Una domanda, Valerio.
Io, Fabio, ma
passo al tuo, passo al tuo.
Sì, ma scusa, sì, ma posso dirti una cosa. Vedi, dunque, Mondadori, che è il mio editore, pubblica due collezioni strepitose, che sono la collezione Lorenzo Valla di classici, con dei commenti magnifici, grandi nomi dell'Accademia Internazionale, pubblica i Meridiani, che sono edizioni meravigliose, e sono edizioni che perdono soldi.
Ma non credo, perché se uscisse un Meridiano Manfredi...
No, ma loro...
Chissà, io lo propongo.
Ma no, perché sono sicuri che i lettori mi hanno già letto.
Ma hanno fatto pure Camilleri, su Via.
Mi hanno già letto.
Perché no?
Sì, ma voglio dire, Le Barzellette di Totti ha venduto 600.000 copie. Con quei soldi la Mondadori continua a pubblicare la Lorenzo Valla e i Meridiani.
Ho paura che da Valla si fa anche pagare, però, dalla Fondazione Valla.
Un pochino. No, la Fondazione Valla ha uno sponsor. Che...
Però insomma pubblica perché la cultura non ha prezzo. Questo è il concetto.
Sì, in sostanza.
È più complicata.
In sostanza, diciamo che...
Tu da editore lo sai.
Che ogni espressione umana ha un suo ascoltatore. Per ognuno che parla c'è un suo ascoltatore. Cioè c'è un pubblico anche per Le Barzellette di Totti, voglio dire.
Certo.
Non ci vedo niente di male, anzi.
Non chiamiamoli libri, però.
Cosa sono? Non so, dei cavalli da corsa? Sono
ma
libri.
Sì, cavalli da corsa,
ma
bellissimo.
No, sono libri.
Diceva Opuscolo una volta.
Magari non saranno capolavori letterari, ma cosa vuol dire? Lì ci penserà.
No, però hai detto una grande cosa, cioè c'è un pubblico anche per Le Barzellette, siamo un popolo individualista ed è bene che ognuno abbia quello che...
Ma in tutto il mondo è così, in tutto il mondo, voglio dire...
Uno, che si aspetta?
La persona che legge, non so, i romanzi rosa, no? Magari un giorno avrà anche esigenza di leggere qualcosa di diverso. No, uno che beve del Lambrusco, io vivo in quella zona, magari un giorno dice, beh, però potrei provare anche il Barolo.
Ma certo, la lettura è una crescendo.
È una cosa, sì, quindi c'è poi una crescita.
Questo è come quando uno fuma una sigaretta di marijuana e dice, attenzione, diventerai tossicodipendente.
Ma secondo me è importante leggere. Poi dopo uno pian piano si fa il palato e dice, proviamo anche questo,
ma
no?
Passiamo alla storia personale, perché noi vogliamo conoscere qualcosa di privato, perché questa piccola frazione di vita personale che parla di un parente che faceva il cantastorie, ci ha fatto innamorare. Quando è che Valerio, e qui mi permetto di dare del tu, l'ho già fatto prima, certo. Poi ritornerò a lei, quando è che Valerio
magari a scuola decide di diventare scrittore, di raccontare, ecco, più che di diventare scrittore, di essere un affabulatore.
Ma un affabulatore è uno che racconta favole. Io di favole ne racconto poche, ma
un uomo che fa innamorare
ai miei bambini quando erano piccoli. Ma comunque a 20 anni, come tutti, mi sono messo a scrivere qualcosa. L'ho trovato l'altro giorno che mettevo ordine, c'era scritto una cartella con tentativi letterari, c'era scritto, e c'erano 12 pagine scritte a mano, e lì mi sono fermato, mi sono incartato e non sono più andato.
Non era il momento.
Sì, però un giorno sarebbe diventato Hotel Bruni, che è stato recensito dal New Yorker, per dire, no? Ecco, quindi poi... Ma è successo.
Un libro importante,
ho
per
detto,
lei.
Ho detto,
era il primo manoscritto Hotel
sì,
Bruni.
Sì, esatto. Però io ho detto, non è il mio mestiere. Ho detto, faccio lo studioso. E quindi io mi ho fatto le mie specializzazioni universitarie. Ho fatto,
non è il mio mestiere,
ho fatto la mia, le mie pubblicazioni scientifiche, che non sono poche, non trascurabili. E così. Poi un giorno, siccome facevo delle collaborazioni con una casa editrice di Bologna che si chiama ancora Malipiero,
se ne parla spesso, infatti.
L'editor era la signora Viscardi, ora Panebianco, la moglie di Angelo Panebianco, il noto
giornalista,
editorialista del Corriere della Sera. E mi dice, Valerio, ma tu che sei uno studioso del mondo antico, sai, vogliamo fare una collana originale a diritti d'autore. Perché non ci scrivi una bella storia ambientata nell'antichità? E io dissi, ma non l'ho mai fatto, non lo so, fammici pensare. E dai, mi mandi due righe con l'idea e poi vediamo. Vengo a casa, prendo un libro dal mio scaffale ed era Erodoto. Lo apro, il libro chiaramente si apre nella pagina che avevo consultato l'ultima volta, perché si fa sempre, no?
Alla memoria, alla memoria.
Si apre lì. E cos'era? Era la battaglia delle Termopili, perché io stavo studiando la topografia come archeologo proprio della
certo.
battaglia delle Termopili. E mi ero fermato lì. Vado avanti e cosa scopro? Che i 300 non sono 300 ma 298. Due si sono salvati e tutti gli altri sono morti. E come mai? Dico, accidenti, ma questi come mai? Egli è stato affidato, racconta Erodoto, un incarico dal re Leonida di andare a Sparta con un messaggio. Ma che messaggio è? Ma come mai? E questi due, uno muore impiccato nella sua casa perché i vicini si rifiutano di dargli il fuoco. Quando ti si spegneva il fuoco andavi dal vicino, no? Negare il fuoco voleva dire tu sei fuori, tu non ci sei
più. Non fai parte non più della collettività.
Più, non esisti più. E l'altro un anno dopo entra sul campo di battaglia di Platea e muore davanti a tutti combattendo. Cioè riscattando il proprio onore, erano stati accusati di codardia, di aver brigato per ottenere quell'incarico e salvarsi la vita. E quindi, cavolo, era una storia pazzesca. E andava
sembra
solo,
un giallo.
Andava
quasi
solo raccontata.
Allora, infatti lo è diventato.
Chiamai la signora Viscardi, quel libro tuttora vende più di 50.000 copie all'anno e si chiama Lo scudo di Talos.
Ah, ecco.
Ma ha già venduto più di 1,5 milioni, due, non lo so, tanto. E si chiama Lo scudo di Talos.
Ma torneremo a quella Malipiero.
Ma ti ha colpito
editore.
Perché Talos ritorna molto nella tua vita, tra l'altro.
Sì,
visto
la mia,
tu volevi le curiosità,
sì, la mia
però
email,
non la svelo.
La mia email. C'è scritto anche Talos, diciamo. Sì.
A fra pochissimo per i saluti finali.
Carta vetrata.
Ringraziamo ancora i nostri ascoltatori, siamo sempre in diretta con Carta Vetrata, ma il nostro ospite d'eccezione che ha dato veramente un enorme regalo alla nostra Carta Vetrata, sta restando con noi e come ci è restato, Valerio Massimo Manfredi. Grazie ancora.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti.
Questo ultimo intervento, che sarà più breve degli altri, non vuole però non dare ai nostri ascoltatori, anche a loro, il piacere della sua voce, maestro. Perché è inevitabile chiedere qual è l'opera che lei ama di più. Lei ha prima parlato di un'opera che parte dai 300 del Giovani e Forti e sono morti, tranne due... Qual è la sua opera preferita? Tra le sue, non mi dica l'ultima.
Forse Hotel Bruni.
Esatto.
La prima, quindi.
È quella di cui parlavamo prima.
Sì, il primo tentativo.
Il tentativo, ha detto da te il tentativo.
Che poi si è avverato.
Esatto.
Avevo 20 anni, cara.
Fabio, vedi questo che cosa significa? Che tu scriverai, spero, ti faccio tanti auguri, tanti libri, avrai il successo enorme che ha avuto il grande maestro Manfredi, ma avrai sempre una particolare, come possiamo dire, affezione, no? Un amore più forte per l'opera prima. Che ne pensi di questo?
Beh, sarà un detto, il primo amore non si scorda mai. Lo conferma anche il maestro, quindi sarà così, insomma.
Ricordiamo il titolo perché non l'abbiamo detto.
Sì, Carne alla demolizione.
È ambientato in un mattatoio nel centro della Sardegna ed è una storia che naturalmente non vogliamo svelare perché è molto forte, molto intensa, con un finale a sorpresa e possiamo dire un finale positivo. Cosa possiamo chiedere ancora a Valerio Massimo Manfredi?
Ti volevo chiedere, Valerio, qual è il prossimo lavoro sul quale stai lavorando? Scusate il bisticcio di parole.
Ma adesso, diciamo, da un punto di vista di narrativa.
Di narrativa.
Adesso sto scrivendo un'opera di saggistica, ma diciamo che come narrativa ho due storie. Una, diciamo, è molto recente. È molto recente, tanto è vero che il protagonista è ancora vivo. Ed è un uomo incredibile. Io lo vorrei chiamare Millennium Templar.
Cioè, e non
il
puoi
templare del millennio.
Si può prenotare?
Perché no?
Già lo voglio leggere.
No, ma non lo sa ancora neanche il mio editore.
Ma possiamo sapere chi è? Non si può sapere.
No, non vi posso dire chi è, ma quello che vi posso dire è che quest'uomo è un missionario, il quale negli anni 60 attraversa il fiume Congo, arriva in una missione e trova 12 suore denudate, violentate e sgozzate. Torna indietro, va dal suo superiore, apre, una di loro è ancora viva e dice: per l'amor di Dio, hanno portato via i Simba, hanno portato via tutte le ragazze dell'orfanotrofio, sono più di 200, fate qualcosa per l'amor di Dio, e muore. Lui torna indietro, va dal suo superiore e gli chiede, guardate che dobbiamo fare qualcosa, è successo questo, e quello risponde: questo non è affar nostro, dobbiamo solo pregare, ci pensa la Divina Provvidenza. 3 giorni dopo il nunzio apostolico convoca un convegno, una convenzione di tutti i missionari per sapere, avere il polso della situazione. Quando tocca a lui racconta quello che ha visto. Allora lui dice: padre, dopo venga nel mio ufficio. Lui va e questo gli dice: ma bisogna fare qualcosa, il nunzio apostolico. E lui dice: eh sì, ma io ho parlato con il mio superiore, mi ha detto che dobbiamo solo pregare, che ci pensa la Divina Provvidenza. Ma lei se la sentirebbe? Certo. Cosa le serve? Beh, mi serve un'unità combattente. E io come faccio? Ci penso io. Ho degli amici in un gruppo di mercenari bergamaschi, conosco bene.
Questi bergamaschi hanno fatto l'Italia, faranno anche il Congo.
E poi mi serve il grado di colonnello, quando do un ordine devo essere obbedito. Vabbè, questo parlo di
se può fare
col presidente domani.
Sei un dissacratore, Alberto.
E poi cosa le serve? E dice: mi serve un elicottero, quando vi chiamo dovete arrivare non subito, prima. E questo vediamo di trovare i soldi. Quest'uomo, alla testa di un gruppo di 100 mercenari, ha liberato 1684 ostaggi in 12 mesi. E io ho il suo diario. È una cosa che lui mi ha autorizzato a utilizzare per scrivere il romanzo della sua storia, che è incredibile. È una cosa incredibile, incredibile. Ci sono delle scene, ma ci sono le fotografie, cioè una roba.
Ma non vediamo l'ora di leggerlo. Ma quanto sei reduce da un viaggio importantissimo che però ancora...
L'ho raccontato al mio editore britannico, Macmillan, è impazzito. Ha detto: ah, ma noi lo prendiamo di sicuro. E lui non ha pubblicato Hotel Bruni, quindi, cioè, questa è una storia assolutamente pazzesca, pazzesca, pazzesca.
Comunque sei un trascinatore, Valerio.
Tu pensa... Flaminia, pensa che io l'ho conosciuto a un premio letterario, no? Mi davano un premio letterario, lui hanno dato un premio per l'ambiente perché si è battuto per una questione ambientale fino all'ultimo respiro, si può dire, e siamo diventati amici. A un certo punto gli ho battuto una mano sulla spalla, quest'uomo di 81 anni era un fascio di muscoli, Io ho mai visto un uomo così.
Quindi un uomo speciale.
Ma noi l'abbiamo davanti ai nostri occhi, quindi ci dispiace per i nostri ascoltatori, ma un uomo speciale c'è stato, sta ancora con noi per un pochino, ce lo godremo a fine puntata, andremo a fare un piccolo brindisi, ma vi diamo appuntamento a domenica prossima. Ringraziamo ancora Valerio Massimo Manfredi, Fabio Forma, Flaminia Marinaro, tutti i nostri ascoltatori, e continuate a seguirci perché le sorprese non sono finite. Alla prossima puntata!